Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Il biennio della Sampdoria è di quelli fantastici, più di un biennio direi, no? E quindi Gianluca Vialli, simbolo insieme a Roberto Mancini degli anni d'oro blucerchiati, passa alla Juventus. Non poteva non entrare nella lista dei nostri colpi da 90 perché in quell'anno fu il calciatore più pagato al mondo. Una formula un pochino strana, no? C'erano tanti giocatori, vedevamo tante contropartite, c'era Eugenio Corini, c'era Zanini, aiutatemi,
Michele Serena, c'era?
Michele Serena
e Mauro Bertarelli.
Sì, per un totale di quasi 40 miliardi. Gianluca Vialli va alla Juventus, resterà lì fino al 1996, se ne andrà dopo aver vinto una Champions League, l'ultima Champions League vinta dai bianconeri, due anni difficili all'inizio con Trapattoni e poi l'esplosione con Marcello Lippi. Se dovessimo raccontare Gianluca Vialli, vengo da te Matte, vengo da te, che giocatore era?
Allora, dal punto di vista tecnico sicuramente era un giocatore dalle doti tecniche importanti, bravo nel dribbling, bravo nel 1-2, nel dialogo col compagno d'attacco, però secondo me un aspetto che si può rimarcare è anche la generosità, anche la carica agonistica, che per me è stato anche un po' il discorso che ha creato un cortocircuito con Trapattoni iniziale, nel senso che essendo la classe magari associata ad altri membri di quella Juve, Vialli finiva per essere un po' sacrificato, tanto che all'inizio ci fu un po' anche la diatriba su dove utilizzarlo, no? Quindi anche a supporto, perché poi già a Cremona aveva giocato più largo, quindi questa generosità, questo agonismo secondo me è stato un po' anche croce e delizia, no? Nel senso che finiva poi per mettere in ombra quello che era la sua cifra tecnica. Al di là dell'aspetto della descrizione del giocatore, mi sorprende il fatto che sia stato un vincente, mi sorprende riscoprire questo aspetto qui, cioè ha portato vittorie o traguardi importanti, vedi la promozione con la Cremonese per esempio, in piazze che non erano abituate a vincere, non erano più abituate a vincere, quindi secondo me da quel punto di vista ha fatto la differenza anche ripensare alla Champions, no? In casa Juventus anche quello non era un trofeo banale, quindi se uno riguarda quello che ha ottenuto, un aspetto che viene fuori secondo me è quello, cioè era vincente in modo non banale, non scontato.
E se posso aggiungere anche le doti acrobatiche di Vialli, visto che si è esibito in qualche rovesciata e qualche gol al volo con posizioni particolari.
Ma io sì, concordo, no? La cosa che mi colpiva, chiaramente non ho un ricordo fresco di Gianluca Vialli, quindi sono andato a rivedere video, mi sono fatto un giro. La cosa che mi colpiva, oltre alla carriera, come dici tu, ha portato quella mentalità vincente in piazze che non erano abituati a vincere, ma lo stesso Chelsea, no? Quando lui va al Chelsea e inizia il primo anno, no? Con la Coppa delle Coppe, e poi addirittura vanno a vincere la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Ecco, quello me lo ricordo, quella partita in concreto me la ricordo. Non è così scontato, ma una cosa che mi ha colpito mentre vedevo i gol era la veemenza con cui poi andava a prendere il pallone dopo aver fatto gol. Cioè quel body language che diceva no, qui non si molla niente. E quindi sì, è un calciatore che sicuramente è stato divertente esplorare, no? Perché onestamente non è la prima cosa che vai a cercare. Voglio, mentre mi è capitato tempo fa di passare quasi un pomeriggio a vedere Roberto Mancini e rimanerne rapito, no? Con Gianluca Vialli non avevo mai avuto questa curiosità. Mi ricordo sicuramente il grande calciatore, comunque attaccante della Juventus, attaccante della nazionale, mi ricordo in un europeo 1988 il gol contro la Spagna che fu decisivo, però non è che mi avesse incuriosito molto, e quindi è stato un bel viaggio. Marco, il tuo sì. Gianluca Vialli.
Ah, ma io sono, cioè, mi leggo molto a quello che ha detto Matteo, appunto ho aggiunto le doti acrobatiche, perché Vialli, ecco, il primo pensiero che mi viene in mente pensando a Vialli sono appunto le rovesciate che tirava fuori all'improvviso, o comunque tira al volo in mezza rovesciata, o con qualche gesto tecnico particolare. Ecco, se, anch'io Vialli non l'ho vissuto pienamente, e quindi l'ho visto più tramite video YouTube, vari video, e questo è quello che mi viene in mente pensando a Gianluca Vialli.
Andre, eccomi, arrivo da te che ci odierai, penso che alla fine poi vorrai fare un podcast, che ne so, su i me contro te, non lo so se una cosa del genere, per vendicarti di noi, che Gianluca Vialli è arrivato.
È un Gianluca Vialli che adesso, per quelli della mia generazione, vuol dire soprattutto la nazionale, no? Perché è stato uno dei protagonisti, diciamo, degli uomini dietro le quinte dell'Europeo, di Euro 2020, però comunque è un giocatore che è riuscito a compiere qualcosa di importante, perché se uno della mia generazione pensa alla Sampdoria, gli viene subito in mente la coppia Vialli-Mancini. Poi, se vai a rivedere le immagini della Champions, l'ultima vinta dalla Juve, è lui che alza la coppa, quindi è poco conosciuto, diciamo, per gli ragazzi come me, che sono nati a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e forse anche una colpa, non mi spiego perché sia così poco conosciuto, però appunto andando a guardare i video su YouTube si ha l'impressione che sia stato un grandissimo attaccante.
Io ho visto un repertorio abbastanza dall'essere rapinatore d'aria al partire comunque lontano dalla porta e percorrere tanti metri comunque a delle doti acrobatiche incredibili, no? Proprio a queste doti acrobatiche mi voglio agganciare per dirvi, secondo voi, qual è il gol che racconta Gianluca Vialli? Anche, sappiamo, il primo gol che ti viene in mente, però in questo caso abbiamo dovuto tutti ricorrere magari a YouTube. Non so se Matte invece ha delle idee.
Io... No, idee riferite ai miei ricordi personali, no, o perlomeno sono dovuto andare a ripercorrere. Sicuramente penso che si converrà anche abbastanza sulla rovesciata, penso, con Juve Cremonese. Quello che su assist di Baggio deviato, ma più che altro quello che mi viene in mente lì è, al di là della bellezza del gol, che poi ha replicato anche con altre acrobazie semirovesciate, comunque un repertorio vastissimo di tutto quell'area lì di gesto tecnico, il peso anche dei gol che ha fatto. Mi viene in mente una doppietta in finale di Coppa delle Coppe, quel gol lì nell'anno poi del ritorno allo scudetto della Juve, la stagione che fece alla Samp nell'anno dello scudetto, quindi il peso anche dei gol oltre alla bellezza. Un altro che mi è rivenuto in mente, che ho rivisto, dell'anno dello scudetto della Samp, un sinistro al volo bello che sicuramente rimane come fotografia, col pallone gli arriva da dietro, lui si gira e anche lì però c'è il peso, perché in un 4-1 a Napoli, quindi in uno scontro diretto, quindi sicuramente c'era anche il peso dei gol oltre all'estetica.
Marco?
Sicuramente il gol dell'ex in Juventus Cremonese, con la rovesciata che ha colpito la traversa. Poi è entrata quasi di poco, oltretutto, però è entrata in gol. Rivedendo i gol, inoltre ho notato anche un gol in un derby, Juventus-Torino, dove si fa ricevere la palla, lui la fa scorrere sotto le gambe, scarta il portiere e poi con un diagonale freddissimo buca il portiere avversario. Ecco, qui c'è tutto Viali, cioè capace di fare una rovesciata e poi allo stesso tempo inventarsi un gol comunque con un'altra giocata abbastanza bella da vedere allo stadio, comunque anche alla TV. Questi sono i due gol principali che mi vengono in mente di Viali.
Ma posso fare un'osservazione?
Certo.
Dici.
Vedendo i gol di Viali, ho avuto la sensazione che fossero tutti bellissimi, per carità, ma tutti uguali. Gol al volo non si contano, cioè sono tantissimi. Dribbling idem. E forse anche questo è il motivo per cui è difficile individuare più di 1/2 gol di Viali nella carriera, secondo me.
Mi sono spaventato quando hai detto tutti uguali. Poi hai detto tutti uguali, però con varietà di situazione. Allora ok.
Ah sì, sì. Però di gol al volo io non lo so quanti ne ho visti. Quindi sì, nel dubbio potrei dire sì, il mio gol preferito di Viali è quello al volo che ha segnato alla Lazio, ad esempio, probabilmente l'ha fatto, però sicuramente non sbaglierei.
Sì, no, è abbastanza impressionante, perché il repertorio secondo me è vasto, però poi si contano, in questo repertorio ci sono tante sfumature, no? Mi viene in mente un giocatore come Robben, no? Tantissimi grandi gol, ma strutturati in maniera simile. Però anche a me mi ha colpito l'essere decisivo nelle finali, che ne so, un gol in finale con Coppa UEFA contro il Parma, altra bella rovesciata contro il Parma, però se ne devo scegliere due, mi è piaciuto tantissimo quello sottolineato da Marco, perché sai quando rivedi delle cose in una giocata, no? Quindi quando fa passare la palla, fa sfilare la palla sotto le sue gambe, poi lui va da una parte, difensore in mezzo, palla dall'altra, la riprende e batte il portiere, mi è venuta in mente la giocata di Pelé con la palla che taglia e poi va, che non riuscì a fare gol per poco. Quindi ho ripensato a quello. E poi un gol, Matte, mi perdonerai, contro la Fiorentina, in cui va palla lunga e riesce a scavalcare Toldo, che era altissimo, stava in porta. Non so perché quel gol mi ha ricordato uno dei primi gol che vidi fare a Fernando Torres, una mezza rovesciata che andò sotto l'incrocio, credo fosse proprio al Calderon, no? Che io quello ancora oggi credo sia uno dei miei gol preferiti, non so perché, quello che quando lo rivedo, e quel gol mi ha ricordato quello, quindi se ne devo scegliere due, scelgo questi due, però un gol con la Sampdoria incredibile contro... No, non mi ricordo qual era l'avversario, parte da metà campo, ne salta 3 o 4 e poi con destro potente, insomma. È stata una sorpresa, ecco. Mentre precedentemente abbiamo parlato di Baggio e Batistuta, era un qualcosa che avevo ben fresco perché li ho visti giocare. Questo viaggio è stata una sorpresa.
Sì, secondo me c'è un aspetto particolare che un po' spiega anche quello che stiamo dicendo, cioè collocandolo in quegli anni 90, in quel panorama, è vero anche che si creava questo effetto gregario quasi, o comunque l'effetto Viali più qualcun altro, e quindi anche nel ricordo in quegli anni 90 del calcio italiano si fa fatica anche a posteriori a vederlo come una stella di prima grandezza, e quindi siamo qui forse a riscoprire, no? A scavare, perché c'era qualcosa che magari abbagliava di più. Probabilmente in un contesto come quello attuale quel tipo di giocatore avrebbe un risalto diverso, non sarebbe comprimario, ma sarebbe...
Assolutamente, secondo me sì, perché comunque stavo vedendo, è curioso, no? Come abbia dato l'addio alla nazionale relativamente presto, mi sembra, o sbaglio?
Sì, ma è anche una cosa che gli hanno imputato, di non essere stato molto decisivo in nazionale, che io so.
E poi comunque chiaramente, come detto, eravamo negli anni d'oro del calcio italiano, di conseguenza anche in quella Juventus comunque era Baggio, no? La stella più luminosa. Un giocatore che quando ha affiancato Mancini, però la classe era Roberto Mancini, no? Di conseguenza si fa un pochino, sofferto, gli anni d'oro del calcio italiano, perché comunque il livello era talmente alto. Non so, mi viene in mente un altro grandissimo giocatore come Beppe Signori, che ha fatto sempre tantissimi gol, che è un calciatore eccezionale, che però non è mai stato eletto, no, nei top. Quindi forse...
Secondo me, sì, appunto, a posteriori, no, come dicevo prima, anche vedendo il tipo di vittorie che ottenevano le squadre dove era Vialli, forse non ci si era resi conto che effettivamente non era un comprimario, ma era il protagonista di quei momenti lì. Cioè, noi lo vediamo adesso e vediamo, ok, ha vinto la Coppa delle Coppe con la Samp e col Chelsea, ha vinto la Champions con la Juve, ha vinto lo Scudetto con la Juve dopo 8 anni che non lo vincevano. E all'epoca forse si pensava, no, cioè, eravamo un po' confusi da quel punto di vista, cioè non ci si rendeva conto del peso specifico di Vialli dentro a quelle vittorie, per non parlare poi dello Scudetto della Samp, che si entra proprio in un discorso leggendario, diciamo, è unico. E quindi a certe cose ci si arriva nella lettura forse successiva.
Assolutamente. Sono cose che, non lo so, a me è successo con tanti giocatori, no? Soprattutto di quegli anni. Faccio un esempio anche scendendo, no? E ti viene in mente comunque il numero 10 medio, no? della provincia italiana, che oggi probabilmente farebbe la differenza, ma finiva nel marasma, diciamo, no, dei campioni. Mi viene in mente un giocatore come Nicola Amoruso, che secondo me è stato un attaccante incredibile, no? Completissimo, che però non aveva il livello per raggiungere la nazionale, che è una cosa incredibile, no? Se lo vedevi, no? Lui ha giocato nella Juventus, ha cambiato tantissime maglie, però un attaccante secondo me tecnicamente era molto completo, faceva tantissime cose, eppure non è mai riuscito a eccellere. Domenico Morfeo, giocatori pieni di talento che però non sono riusciti ad imporsi. C'è un aneddoto che avete, oltre a lui che veniva scordato dal pullman azzurro nell'estate del 2021 su Gianluca Vialli? No, vedo, potete dire tranquillamente
aneddoti,
no.
Aneddoti no, ora mi hai riportato alla mente il gol che fece contro la Fiorentina, quindi gli aneddoti forse sono lancio di oggetti probabilmente, però no, ma in un certo senso però anche il discorso degli europei si ricollega al fatto di essere un vincente in contesti particolari, in momenti particolari, perché anche quel... Anche quella vittoria nel dietro le quinte ha avuto tanto, anche il rapporto con Mancini ha dato tanto all'esperienza agli europei, quindi sicuramente, ecco, anche nelle giovani generazioni poi rimane sicuramente come figura non tanto dietro le quinte, ma anche come protagonista, perché se uno pensa anche ai festeggiamenti dopo la vittoria sull'Inghilterra, insomma, quindi sono cose che rimangono in mente molto.
Beh assolutamente. Se parli, rivedendo, no, Sogno Azzurro, la trasmissione sugli europei, dicevano che quando comunque aveva quel carisma, e quando parla lui, immediatamente ti viene da ascoltarlo, da rimanere a bocca aperta in maniera abbastanza naturale, no? E quindi una scoperta, ecco, Gianluca Vialli è stata una scoperta. Se io dovessi dirti aneddoti, mi viene in mente, sì, ho qualche vago ricordo della finale del 1996, che è proprio forse quella partita, la partita che mi ha avvicinato in un certo senso al calcio. Io non ho memoria della stagione 95-96, però mi ricordo i momenti della finale, e mi ricordo il primo ricordo che ho nitido, per esempio, della nostra nazionale, è il rigore che ci hanno concesso ad Euro 96 contro la Germania, che poi Zola sbagliò. Quindi diciamo che lì è iniziata la mia avventura, e quindi Vialli me lo ricordo più con la maglia del Chelsea, sicuramente la maglia autoclass, no? Poi non giocò tante stagioni, insomma, al Chelsea ha fatto 3 stagioni. Curiosità, se vogliamo parlare del suo trasferimento al Chelsea, fu uno dei primi che si avvalse della sentenza Bosman, no?
Sì.
Per poi poter lasciare la Juventus. Andre, quindi aneddoti chiaramente tu non ce ne hai, è giusto che sia, tra l'altro, perché
no, aneddoti. Tornando al discorso che facevo prima, secondo il quale si conosce poco di Vialli, un ragazzo di 20 anni o è tifoso doriano a questo punto, altrimenti un tifoso medio è difficile che lo conosca a fondo. Ne riconosce senz'altro l'importanza, non sto scoprendo oggi che Vialli è stato un grande attaccante, però così nello specifico mi sta sorprendendo per certi versi.
Sì, no, assolutamente, assolutamente. E da quello che abbiamo visto, se dovessimo quantificare nel mercato di oggi il valore di Gianluca Vialli, secondo voi quale sarebbe?
Secondo me, nel passaggio dalla Sampdoria alla Juve, avremmo qualcosa comunque di simile, in cui la Juve dà qualche giovane in prestito per far abbassare la richiesta e Vialli verrebbe pagato per me un 25-30 milioni più appunto qualche giovane della primavera della Juve.
Sì, forse come formula, collocandolo ora, potrebbe essere simile, anche se certo ora si fa fatica a immaginarsi una Samp così forte, nel senso così strutturata, perché comunque veniva da anni di successi europei, di Coppa Italia, ne ha vinte, mi pare, un 3, tutte ravvicinate, quindi forse la forza anche con cui poi uno doveva avere per andare a trattare doveva essere importante rispetto a tante trattative fuori la Juve, però sì, forse un po' di più, magari anche una 35-40 milioni, forse, non so, che però non è, come sempre, non va associato al valore assoluto del giocatore, perché quello poi è sempre complesso farlo. Mi tornava in mente anche, ripensando al Chelsea, il fatto che ci fosse anche il discorso della figura di allenatore-giocatore, no? Che era abbastanza affascinante, perché ci rimandava a un mondo sportivo diverso dal nostro, che era una figura che in Italia non riuscivamo a immaginare, no? Associare a qualcosa che conoscevamo. Invece questo mondo del calcio inglese, dove c'erano addirittura gli allenatori giocatori, era una cosa un po' esotica, che in quegli anni ci intrigava. E tra l'altro con Vialli andò anche bene, nel senso fu un esperimento anche interessante e poi valido, anche se rimasto anche nella storia di Vialli rimasto fermo lì, perché poi a parte al Watford mi pare comunque non ha avuto poi altre esperienze. Però forse quella leadership che si è vista ora nella partecipazione agli europei, forse anche già in quel momento a livello di spogliatoio, di gruppo, era già venuta fuori.
Sì, assolutamente. Poi fu particolare, no? Perché all'inizio lui scelse di andare al Chelsea, ma il rapporto con Ruud Gullit era complicato, no? Lui addirittura ha pensato, credo, di andare via, e invece poi la società, la dirigenza scelse lui, che è leggenda a Stamford Bridge. Insomma, quando si cammina per Stamford Bridge c'è una sorta di Hall of Fame con tutti i più grandi della storia del Chelsea. Gianluca Vialli ha la sua gigantografia, così come Gianfranco Zola, come Roberto Di Matteo. Chiaramente fu proprio in quegli anni che che iniziò la tradizione italiana del Chelsea, no? Continuata poi con Claudio Ranieri, poi vabbè, Ancelotti, Conte, insomma. E l'Italia e il Chelsea hanno una storia d'amore che dura fino ad ora, no? Perché alla fine Jorginho è un calciatore della nostra nazionale. Lo prendereste Gianluca Vialli nella vostra squadra? Potete dire sì, potete dire no. Ti devi dire no, guarda, preferirei altro.
Io sì, perché a prescindere dai gol che comunque li fa, e ne fa tanti, è anche un uomo spogliatoio, un leader, quindi gente così fa sempre comodo.
Poi un altro aspetto, insomma, viene fuori tanto è anche la sagacia, cioè la furbizia. Comunque in tanti gol, forse anche quello diceva Ande prima, no? Che tanti sembrano replicati, è come se fosse uno specialista di certi gesti tecnici, se uno, cioè, tipo le volte in cui salta il portiere non si contano, e tante volte fa anche un gesto simile nel saltarlo, quindi dice com'è che non lo capiscono. Evidentemente c'aveva un modo di stare in campo e di leggere poi il ruolo dell'attaccante, di interpretarlo, e una furbizia che secondo me non si trova tanto spesso, e fa comodo, è comunque merce rara.
Sì, assolutamente, cioè, ti dico, e per questo mi viene in mente Robben, no? Tutti sapevano, ok, tanto Robben va di là. So che va di là però non so quando andrà di là.
Esatto.
E nonostante io me lo aspetti, poi non posso far niente quando lui decide di fare la giocata. È una cosa che succedeva anche con Marco Del Vecchio, che aveva questo modo, questa finta particolare, che era quella lì, eppure quando la faceva non... Io la chiamavo la finta ispro, no? Perché non so se vi ricordate, nei primi ispro c'era quel tipo di finta lì per andare via in dribbling secco, e Andre sicuramente non si ricorda questa cosa, ma ci perdonerà, insomma, essere giovani è sempre un...
Ma, no, ma noi non perdoniamo lui, però.
Io sono cresciuto con le skills su FIFA, giochetti ben più sofisticati.
Esatto, esatto. Noi invece ci dovevamo accontentare, insomma. Quindi è andata così. E niente, con questo chiudiamo il nostro viaggio, no? Nell'avventura, nel colpo Gianluca Vialli. Non mi sentirei di dire che, onestamente, che a parte l'essere diventato il trasferimento record, abbia segnato, no, in qualche modo il mercato, oppure sì, perché comunque alla fine trasferimento record, sentenza Bosman, in qualche modo ha lasciato il suo impatto nel mercato degli anni 90.
Sì, secondo me, beh, già questi due aspetti citati, che secondo me passano anche sotto... passano poco osservati, no? Alla fine questi due aspetti che dici, però secondo me sono fondamentali nel leggerlo a posteriori. E sicuramente il primo trasferimento come cifra fa meno impressione se pensi alle contropartite tecniche, probabilmente anche quello il discorso, e poi delusero anche all'inizio. Il peso di quella cifra venne fuori poi nel primo anno, perché non andò benissimo alla Juve, quindi anche per quello può essere una lettura del mercato particolare, cioè il tifoso che si lamenta per la spesa eccessiva per un colpo, no? Che è un po' una caratteristica anche odierna, no? L'idea che non valga la pena spendere troppo per un giocatore, sia strapagato. Poi a posteriori, se uno se lo immagina la Coppa dei Campioni in mano, non è stato così, però lì per lì era nata anche quel tipo di dibattito, di discussione, cioè abbiamo già Baggio, questo va tenuto lì, però insomma non... a cospetto di quelli forti veramente non va bene. Poi ha saputo dimostrare che ci stava e come.
Sì, sì, era un attacco abbastanza... C'era Baggio a dare qualità, però poi c'erano Fabrizio Ravanelli e Gianluca Vialli, quindi due calciatori votati, no? Al sacrificio, all'atletismo, oltre poi a tutte le capacità. Fabrizio Ravanelli, importante protagonista anche in finale, però insomma, col senno di poi... È stato l'acquisto, perché poi è grazie a quel ciclo, no? La Juve riuscì ad arrivare, no? A tornare sul tetto d'Europa per l'ultima volta. Con Gianluca Vialli è tutto, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo prossimamente con Colpo da 90, il podcast di 90 Min Italia, podcast di Marco Deiana, che ci ha salutato in anticipo quest'oggi, sui migliori colpi di mercato degli anni d'oro della Serie A. Grazie Matteo Baldini.
Grazie a te, Ale.
Grazie Andrea Gigante, le nuove leve di False Kids. Ciao.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.